Sono le 8:43 del mattino e cari ascoltatori, è tornato come tornavano i capitani delle navi nei romanzi di Conrad dopo un viaggio al termine dell'ignoto nel profondo del continente africano. L'unica differenza è che i comandanti delle navi di Conrad tornavano con il volto scavato dal sale, dalla fame, dalla fatica. Lei pare Briatore, ma che abbronzatura!
Che Briatore.
Ma si è guardato allo specchio? Una meraviglia!
Veramente no.
Dica la verità che è stato a Malindi nel resort per 2 settimane.
No, proprio...
Smentisce?
Smentisco e ho le prove.
È tornato con le prove perché temeva che le venisse gettato del fango addosso.
No, ho le prove fotografiche. Ah.
Ci sono le foto mentre sfonda bonghi per vendicare l'Africa, quella che cucinava gli esploratori in pentola.
Comunque
resta pacifista anche nei confronti del bongo. Bene, bentornato, che bello riaverla qua dopo 2 settimane di collegamenti, prima dal Mozambico, poi dall'Africa. È tornato il professor Di Stefano, oggi che è il 1° marzo, oggi c'è il sole, domani chissà, perché lei mi insegna che marzo...
È pazzerello,
vede che alla fine anche lei attinge ai serbatoi della saggezza popolare.
Che attinge, ci vengo tirato nel serbatoio.
Suo malgrado, cioè per la collottola. Senta, a proposito di prove, anzi di fotografie, c'è una foto, qualcuno le ha fatto una foto mentre era... No, non è una domanda, giuro che non è una domanda trabocchetto, che già guarda...
Sì, ho delle fotografie, per esempio, dell'inaugurazione dell'impianto di compostaggio.
Sì, ma non mi interessa l'impianto di compostaggio.
No, ci sono anch'io.
Ah, c'è anche lei.
Sì,
c'è
sì,
lei e l'impianto
sindaco,
di compostaggio.
Il sindaco di Chelimane.
Beh, a me mi interessa lei, sa perché...
Il comune di Milano.
Va bene, ma mi interessa lei, sa perché?
Sì.
Perché l'altra sera, lei era appena tornata, era in balia del jet lag, ma c'era la grande festa del ringraziamento di Radio Popolare. Nel backstage... dopo che ha finito il suo pezzo, a un certo punto è arrivato Paolo Rossi che mi fa: ma che faccia c'ha il professor Di Stefano? E c'era Renato Sarti che diceva: ma una roba tipo Steve Buscemi, e lui che diceva: ah sì, me lo sono sempre immaginato un po' tipo Steve Buscemi. Allora mi ha chiesto di produrgli una foto in tempo reale del professor Di Stefano. Io ho cercato nel profilo di Facebook rapidamente, ma poi dovevo andare io sul palco, quindi non ho fatto in tempo, e quindi, visto che non abbiamo potuto dargli la foto a Paolo Rossi, che era tanto interessato, si descriva.
Mi descrivo.
E certo.
No, è un'impresa alla quale non sono abituato.
Alto, basso, grasso.
È impossibile.
Normale. Occhi?
Occhi verdi.
Verdi. Barba?
Barba bianca ormai.
Brizzolata. Capello un po' ribelle ma rado, Una bella silhouette, in forma, insomma. Se ha bisogno di altre informazioni, poi gli giro il numero a Paolo Rossi, gli chiede direttamente.
Sì.
Anche Paolo Rossi può citofonare Andrea Di Stefano, come fanno tutti i lettori di valori quando hanno bisogno di un'informazione. Ma intanto, a chi è che sta scrivendo?
No, stavo guardando le foto. C'era una foto che potevamo condividere, no?
Molto bene, vabbè, dopo vediamo. Scegliamo una in cui risalti bene lei, ma anche il compostaggio.
Agli altri partner. Anche.
Assolutamente. Intanto, la grande domanda che io mi pongo questa mattina, anzi la pongo a lei, è: cosa ci interessa della manifattura giapponese che lei ha messo in testa alla scaletta di oggi? Perché è così importante la manifattura giapponese?
Fai conto che il Giappone rimane per ora in attesa del sorpasso alla seconda economia al mondo, forse dopo gli Stati Uniti viene l'economia giapponese, quindi se l'economia giapponese mostra segnali di frenata o qualche timore di segnale di frenata, mi sembra molto rilevante, vale più dell'economia di alcuni paesi europei, sicuramente per esempio più della Germania.
E quindi, come dire, ciò che accade quando c'è una farfalla che sbatte le ali a Tokyo, ci potrebbe essere anche un terremoto ad Abbiate Grasso.
Anche perché il dato giapponese è strettamente legato alla Cina, e quindi essendo la Cina, come dire, il grande osserva il soggetto sotto grande osservazione per gli effetti della sua frenata sull'economia mondiale, sono tutti indicatori che vanno tenuti in considerazione per capire effettivamente dove si sta muovendo il sistema economico.
Cosa dice questo dato sulla manifattura giapponese? E intanto che cosa produce la manifattura giapponese?
Beh, la manifattura giapponese...
E mi segna che c'è manifattura e manifattura.
Sì, sì, certo, la manifattura giapponese è tradizionalmente molto legata al comparti della vecchia old economy, cioè metalmeccanica, chimica, servizi, telecomunicazioni, si è contratta, cioè registra per la prima volta un dato negativo, è la prima volta che accade negli ultimi 3 anni. Questo è un piccolo segno che potrebbe avere degli andamenti negativi sul medio periodo, perché complessivamente le esportazioni giapponesi all'Asia, che ovviamente sono quelle principali, si sono contratte a gennaio dell'8,4%, quindi l'andamento dell'indice delle imprese manifatturiere insieme al dato sulle esportazioni sembrano confermare che appunto la famigerata frenata cinese è più consistente di quanto non sembri. Se la frenata cinese sia imputata alla guerra dei dazi o invece a problemi interni più strutturali della Cina, questo si capirà solo quando probabilmente si concluderanno forse a metà mese le trattative tra Stati Uniti e Cina sulle questioni delle tariffe doganali.
Sappiamo invece che cosa è imputabile la crescita significativa del PIL americano.
PIL americano che chiude il dato di ieri, il 2018, a più 2,9%, è il dato migliore dal 2015, la principale spinta ovviamente è sempre quella dei consumi interni, però ci sono dei dati molto interessanti nella scomposizione del PIL. Innanzitutto l'aumento dei consumi, appunto più 2,8% tra ottobre e dicembre, e 2/3 dell'output statunitense appunto arriva dai consumi, quindi sul dato dell'ultimo trimestre, che è un più 2,6%, i consumi hanno contribuito per l'1,9%. La parte restante della crescita del quarto trimestre arriva dagli investimenti aziendali. Mi sembra questo importante anche per fare un raffronto con le polemiche sugli andamenti del PIL italiano. Gli investimenti aziendali, che comprendono attrezzature, software e ricerca, hanno accelerato dal 2,5% precedente al 6,2% nell'ultimo trimestre, e hanno portato una crescita del PIL statunitense del più 0,8%. Gli investimenti in proprietà intellettuale hanno evidenziato un'impennata del 13%, invece a conferma che la guerra commerciale fa male anche all'economia statunitense, l'effetto negativo sul PIL è stato di meno 0,22%. Quello che poi sicuramente è andato peggio in assoluto è il settore immobiliare, che ha subito una contrazione del 3,5%.
Intanto è tornato a parlare il direttore della Fed,
governatore.
E cosa ho detto io?
Il direttore.
Il direttore? Sì. Ah, mi è uscito il direttore. Il governatore della Fed, Powell, che ha usato parole, diciamo, rassicuranti.
Super rassicuranti, dopo il braccio di ferro violentissimo con Trump di fine anno. Evidentemente è stato trovato una sorta di, anche in questo caso, di posizione di non belligeranza. Powell ieri, parlando a New York, ha detto espressamente che la Fed sarà paziente, si vedono segnali contrastanti a breve termine, e ha citato in particolare il rallentamento dell'Europa e della Cina, e quindi la Fed manterrà una posizione molto prudente sui tassi, visto che l'inflazione è vicino al 2% negli Stati Uniti. Come dire che i preannunciati 2 nuovi aumenti che o 3 addirittura che avrebbe dovuto fare la Fed probabilmente non ci saranno nel brevissimo.
Intanto, attenzione, POF, comunica il professor Di Stefano che è scoppiata la bolla dei prestiti peer-to-peer in Cina. Cosa sono i prestiti peer-to-peer?
Beh, il meccanismo è quello che c'è anche in Europa, in Italia, il fenomeno dello scambio di denaro e di prestiti di denaro tra gli utenti della rete. È esploso negli ultimi anni questo vero e proprio settore gigantesco di, del mercato dei prestiti tra privati, che interessa milioni di clienti che sono gli stessi che hanno difficoltà a ottenere credito dalle banche tradizionali. È accaduto che l'autorità di Pechino hanno sequestrato asset per $1.5 miliardi e hanno aperto l'inchiesta su 100 manager, sono migliaia le piattaforme peer-to-peer che hanno dichiarato default o che sono sparite nel nulla. Secondo un rapporto e un professore di finanza della Renmin University di Pechino, questo settore governato dagli squali della finanza ha provocato le perdite per milioni di cinesi che avrebbero appunto subito appunto perdite molto consistenti, e adesso è arrivata una vera e propria giro di vite da parte della People's Bank of China, cioè della banca centrale cinese, e il debito, perché il debito delle famiglie è passato dal 18 al 49% del PIL, quindi complessivamente molto superiore per esempio a quello italiano o a quello di molti altri paesi europei.
E intanto attenzione a proposito di Cina, perché si registra il primo default di un'impresa controllata dallo Stato.
Ce lo racconta il Financial Times di questa mattina. Stiamo parlando della Qinghai Provincial Investment Group, è un gruppo controllato dallo Stato locale, ne sono nati moltissimi negli ultimi 15 anni e ha mancato il rimborso di una quota di interessi e di capitale di un'obbligazione che era stata messa sui mercati internazionali. Non è molto alta in sé la vicenda, perché si tratta di una rata da 3,2 milioni che non è stata versata, ed è il rinvio di una seconda rata che doveva essere pagata oggi e che dovrebbe essere saldata lunedì, di 10,3 milioni. Ma è bastato questo episodio relativamente piccolo a far scattare l'allarme, perché sempre nell'orgia finanziaria che si è sviluppata in Cina negli ultimi anni, queste società locali, dei governi locali, hanno emesso $36 miliardi di obbligazioni, per la gran parte collocati sul mercato di Hong Kong, e questa è la prima volta in assoluto che si registra una sorta di default, e quindi c'è il timore che questo mercato molto grande e molto opaco di investimento possa essere travolto da problemi o da preoccupazioni scatenate da questo che apparentemente sembra un piccolo episodio legato appunto a questo rinvio, a questo default di una piccola obbligazione. Che cosa fanno queste società? Prevalentemente dovrebbero fare investimenti a livello territoriale, non sempre in infrastrutture, ma anche investimenti in alcuni casi speculativi.
Sono le 8:55, ci interrompiamo per un attimo perché c'è una breaking news sul sito del Corriere della Sera. La confessione di Maurizio Costanzo: io e Maria in 25 anni non abbiamo mai litigato, dice il popolare volto televisivo. E quindi non è vero amore?
Ah, non lo so.
E beh, se non hanno mai litigato in 25 anni.
Ah, perché c'era la canzone.
Quale canzone?
C'era il proverbio, non lo so. Perché mi dici
che l'amore non è bello
se non le litigarelle.
E se questi non hanno mai litigato in 25 anni, che cosa ne possiamo dedurre?
Appunto,
che non è vero amore.
Sì, sì.
Ok.
Va bene. Ma
possiamo chiuderla qua, la prima parte?
Sì, chiudiamo.
Vado in pubblicità. Ci risentiamo tra poco con la seconda parte del Giorno delle Locuste, ma lo sottolineiamo che neanche stasettimana c'è Santoro, oppure come metodo cremlino, ce lo cancelliamo definitivamente.
Che
s'attacchi. Non ce ne doliamo.
No.
Mettiamo un brano in più e fine.
Va bene.
Ok, a dopo.
State ascoltando Radio Popolare.
È in edicola Kids, un numero speciale di Internazionale solo per bambine e bambini. Articoli, foto, giochi e fumetti dai migliori giornali di tutto il mondo. Kids è in tutte le edicole a 3 euro.
Daphne, Medusa, Persefone, Elena, Polissena, Lucrezia e tante altre. Ninfe, dee, maghe, schiave, regine, figlie, madri, donne. Ma nessuna di loro è stata autrice della propria storia. Sono arrivate fino a noi attraverso parole che hanno scritto gli uomini. Lucrezia e le altre, Dal mito l'origine della violenza di genere. Di e con Elisabetta Vergani e Silvia Romani. Musiche dal vivo Sara Calvanelli, produzione Farnetto Teatro. Dal 27 febbraio al 3 marzo, Pacta Salone, via Ulisse Dini 7 Milano, pacta.org.
Vi pare che vi mandiamo a teatro a stomaco vuoto?
Con l'operazione Primavera di Radio Popolare potrete vincere carnet e spettacoli selezionati dal Teatro Franco Parenti e dal Teatro della Cooperativa. Ma prima, come promesso,
cenetta per quattro alla Cucina della Marianna a Cadenabbia di Griante. Buono da 150 euro del ristorante di Street in Alzaia Naviglio Pavese 78 o di Vietnam Mon Amour Resto in via Pestalozza 7 via Taramelli 67. E se considerate l'Armadillo,
vi mandiamo all'Osteria Vegetariana di Buscate. Mandala 2.0.
Nuovo appuntamento con le prove aperte della Filarmonica della Scala. Un'occasione per assistere alla messa a punto dei concerti e sostenere associazioni milanesi impegnate in progetti per i più piccoli.
Filarmonica della Scala e Sir Edward Gardner ti aspettano domenica 10 marzo al Teatro alla Scala per la prova aperta a favore di Fondazione Arché. In programma Janacek, Beethoven e Dvorak. Al pianoforte Igor Levit.
Si ringraziano Unicredit, main partner di Filarmonica della Scala, e Unicredit Foundation con la collaborazione di S. Lunga.
Info e prevendite Aragorn 02 465 467 467.
1969-1989, dall'esplosione allo scioglimento, in PC a Milano. Riflettere il passato, comprendere l'oggi.
Con Celadin, Folena, Fumagalli, Ghezzi, Memo, Merigi, Pinardi, Tortorella e tanti altri. info@ilponte.it, Facebook Associazione Berlinguer Milano.
Sabato 2 marzo alla Camera del Lavoro di Milano dalle 9.15 alle 13.30. E poi venne il populismo. Tutti alla manifestazione antirazzista del pomeriggio.
Io ho un concetto etico del giornalismo. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza e la criminalità, impone ai politici il buon governo. Così scriveva Pippo Fava nel 1981. La scuola di formazione Antonino Caponnetto e Radio Popolare vi invitano al ciclo di incontri Giornalismo e Mafia. Ottava lezione, il caso Montante, relatore Attilio Bolzoni. Coordina Lele Liguori. Vi aspettiamo venerdì 1 marzo alle ore 21 a Radio Popolare in via Olearo 5 a Milano. L'ingresso è libero. Una sintesi della lezione andrà in onda il venerdì successivo in Memos.
Questa volta un like non basta. Si va in manifestazione. Per una società aperta e plurale, contro pregiudizi e discriminazioni, per i diritti di tutti e di tutte, per il riscatto sociale, per creare lavoro, non precarietà, per un'Europa solidale, contro la legge Salvini, perché non siamo indifferenti. People, prima le persone. Sabato 2 marzo alle 2, al solito posto, in via Palestro, angolo Corso Venezia, a Milano.
Popolare Network.
No.
Le 9:04, eccoci qua in attesa di vedere l'immagine accanto al compostaggio. Io non riesco a togliermi dalla testa l'altra immagine, lei sulla spiaggia con il surf sotto braccio e Roxy Music sullo sfondo, lì nel resort di Malindi. Ma dove ci sono le prove? Ci sono le prove, quindi è inutile continuare con le illazioni. E allora riprendiamo la puntata del Giorno delle Locuste e la riprendiamo partendo dai cieli, perché ci sono delle novità nei cieli d'Europa.
Sì, novità di ieri, veramente a sorpresa, perché non c'erano segnali né indiscrezioni che circolate su questo tema. A sorpresa, l'Olanda ha annunciato di aver acquistato il 15% della compagnia, diciamo dell'alleanza KLM Air France. Ha preso in contropiede anche la Francia, che ha mostrato grande irritazione per questa mossa non comunicata preventivamente al socio, cioè lo Stato francese, perché un altro 14,3% è controllato dal governo di Parigi. E così martedì notte il ministro delle finanze olandese ha annunciato appunto che lo Stato ha investito 680 milioni e ha intenzione di arrivare a, comprando il 12,7%, ma ha intenzione di salire fino al 14-15% della compagnia, considerando questo investimento come un asset strategico, in considerazione del fatto che, come è noto, l'alleanza KLM Air France si basa non solo sulle flotte delle due compagnie, ma anche sugli hub aeroportuali molto importanti in Europa, perché stiamo parlando ovviamente di Parigi con l'insieme dei suoi aeroporti, ma che hanno il fulcro nello Charles de Gaulle, e su Amsterdam con lo scalo di Schiphol, che è uno scalo, un hub internazionale di grande peso. Significativa questa notizia, perché così sembra riabilitare quasi anche le nostre polemiche sull'Alitalia, no? Perché la cifra...
Esatto, l'Olanda adotta il modello Di Maio.
Esatto, sembra adottare il modello Di Maio, e questo è curioso nel dibattito internazionale europeo, e da un certo punto di vista rende anche più facile la vita al governo italiano, che rispetto all'ingresso in Alitalia aveva dei problemini nella gestione della relazione con la Commissione europea.
È un cambio di paradigma pazzesco, è un po' come se l'Olanda avesse rinunciato al calcio totale per adottare il catenaccio di Rocco. Più o meno è quella roba lì. Adesso,
più o meno è quella roba lì, anche se non so ma mi fido.
Si fidi più o meno quella roba lì. Resta il fatto che appunto la mossa olandese, al di là del gioco sulla modellistica, spiana un po' la strada poi all'operazione Di Maio sull'Italia.
Direi assolutamente di sì, perché forse non a caso, quasi in contemporanea, Di Maio ha corretto le precedenti ipotesi, anche alcune dichiarazioni che erano circolate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispetto alla quota che il MEF e il MISE deterranno nella nuova Alitalia, quella che dovrebbe nascere con l'alleanza di Delta e di EasyJet, e ha detto che lo Stato italiano avrà il 15%, cioè la stessa identica cifra detenuta, acquistata dall'Olanda e detenuta preventivamente dal governo francese. Questo è interessante, perché potrebbe rappresentare, al di là delle polemiche su Alitalia, che rimangono tutte assolutamente valide nel passato, un cambio di indirizzo nelle politiche dirigiste o cosiddette governate dallo Stato, almeno per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture e servizi che vengono considerati strategici.
E a proposito di investimenti, attenzione, perché l'abbiamo solamente segnalata in rassegna stampa, ma ce la siamo tenuta per questa puntata del Giorno delle Locuste. Oggi il Sole 24 Ore apre con l'intervista ad Armando Siri, che lancia il piano fiscale shock della Lega da 20 miliardi. Flat tax per famiglie con l'IRPEF al 15% e IRES tagliata al 20%.
Se c'erano, se c'erano dubbi sul fatto che la Lega nella maggioranza è in grado di condurre alla grande sempre su tutti i tavoli, arriva questa grande intervista, mezza pagina intera del Sole 24 Ore a Siri con appunto il notiziole bomba, sostanzialmente una flat tax al 15% che varrà per le famiglie con redditi fino a 50.000 euro. Dice Siri, l'idea è quella di creare un sistema fiscale nuovo e parallelo rispetto a quello in vigore, introducendo una novità: non sarà più il singolo contribuente a essere soggetto di imposta, ma l'intero nucleo familiare. Per loro non ci saranno più detrazioni, deduzioni e bonus del vecchio sistema, che saranno assorbite in deduzioni fisse, semplificando radicalmente il sistema. Quindi praticamente...
ecco, infatti ci vogliono i due punti, praticamente...
Praticamente, lui dice, una famiglia monoreddito di 4 persone con un reddito di 33.000 euro avrebbe una deduzione solo per il secondo figlio di 1.200 euro. Il risparmio per loro sarebbe di 1.500 euro, mentre marito, moglie e un figlio con un reddito di 18.000 risparmieranno il 30% di tasse. Quindi complessivamente... la flat tax non si applica più al singolo contribuente come oggi i titolari, come dire, i responsabili di versamento dell'IRPEF sono i singoli lavoratori, ma verrà fatta una flat tax complessiva di reddito familiare con un tetto al 15% fino a 50.000 euro di reddito familiare, quindi se ci sono due produttori di reddito si vanno a sommare e fino a 50.000 euro avranno una pressione fiscale del 15%.
Quindi, aggiornando anche il paradigma delle frasi fatte, possiamo dire che le detrazioni dei padri ricadono sui figli, grazie alla...
Orientativamente sì, è curioso perché poi si riaggiunge: resta in vigore il sistema con le attuali aliquote IRPEF, quindi bisognerà capire che cosa significa questo parallelismo teorico tra flat tax familiare e aliquote IRPEF precedenti. Segnalo che da questo punto di vista è una grandissima rivoluzione rispetto all'annuncio elettorale della flat tax, che sarebbe stata tagliata per tutti, perché se rimangono le aliquote IRPEF non c'è nessuna revisione in vista, come invece era stata strombazzata più volte in particolare dagli esponenti della Lega. Quindi l'intervista ha una componente, come dire, di scoop notevole per chi si occupa di questi temi. Ci spiace che non ci sia qua il professor Santoro a commentare.
Beh, certo, d'altra parte ognuno si perde le occasioni con la storia che crede, ognuno è responsabile delle sue azioni. Detto questo, c'è una domanda che arriva dagli ascoltatori via SMS, non è una domanda esattamente su questo tema della flat tax. Che cosa chiedono?
Ah no, sì, chiedevano... non c'entra nulla con la flat tax, leggo testualmente due domande di Francesco. Bachi, ma il professore ha portato l'osso di dinosauro per tuo figlio?
Fermiamoci qua, perché la domanda è importante, la risposta è no, nessun osso di dinosauro è arrivato dalla Sudafrica. Il professor Di Stefano però, in modo con grande classe e anche con eleganza, perché siamo nel campo della moda, mi ha detto di aver portato uno splendido camicione alla Mandela, che ancora non si è visto esattamente com'è.
Mi sono dimenticato stamattina.
Certo,
all'alba.
Tutti buoni a dire ti ho portato il diamante, ma me lo sono dimenticato. Detto questo, le offro una possibilità di riscatto sul fronte delle ossature dinosauriche, perché è stato scoperto un nuovo dinosauro in Mongolia, il Gobiraptor Minutus. Ci andrà in Mongolia?
Non l'ho previsto.
Niente compostaggio in Mongolia?
No, per ora no.
Ah, peccato, perché tra l'altro era un dinosauro strano, con le piume e un becco sostenuto da robuste mandibole, che probabilmente lo usava per schiacciare con chiglie, muscoli, bivalvi, semi e uova.
Ah, vabbè, molto interessante, ma non ho previsione.
Ci hanno fatto un pezzone su questa roba qua. Vabbè, dovesse andare, si ricordi, il Gobiraptor.
Seconda domanda, il professor Santoro, almeno della vittoria di ieri dell'Olimpia, sarà contento.
E che ne so, non lo sappiamo.
Io, cronaca, qui c'è.
No, certo, si figura.
Con l'altezza ho letto entrambe.
A proposito di cronache, accanto alla questione fiscale, oggi in prima pagina ci stava ancora una volta il tema delle autonomie, e le autonomie entrano con il braccio di ferro tra Lega e 5 Stelle anche nella nostra scaletta del giorno delle locuste, perché la Lombardia ieri ha chiuso la trattativa per le dighe, sfilando il capitolo dal complesso mega dossier delle autonomie. Perché sono così importanti le dighe?
Beh, insomma, perché si tratta nello specifico di una infrastruttura molto presente ovviamente in tutte le Alpi e in particolare in Lombardia, solo in Lombardia ci sono ben 20 centrali idroelettriche con un giro d'affari tra i 500 e 700 milioni di euro all'anno. È il territorio più rappresentativo in Italia nel settore, cioè è il più grande contributo alla produzione di energia idroelettrica e quindi energia rinnovabile. Sono gestite prevalentemente da 2A, Edison e Italgen, e la loro proprietà è finora stata in mano allo Stato a causa di un vuoto normativo, i classici buconi normativi italiani, perché in realtà dal 99 le dighe avrebbero dovuto essere gli invasi trasferiti alle regioni, ma guarda caso mancavano i decreti attuativi, e così il governo Monti nel 2012 ha prorogato la proprietà statale forzando la decisione del legislatore, motivo per cui l'Europa ha messo l'Italia in procedura di infrazione nel campo idroelettrico. Adesso la Regione Lombardia è riuscita a raggiungere un accordo, quindi il trasferimento ci sarà, e sarà compito della Regione bandire le nuove gare entro il 2023 che prevedono concessioni fino a 40 anni per gli invasi, per lo sfruttamento degli invasi. Qui si apre un capitolo estremamente importante sia in termini economici sia in termini di investimenti, e grosse preoccupazioni per gli operatori rispetto alle gare, perché chi aveva una posizione, diciamo, un po' di rendita come appunto A2A e Edison dovrà andare a combattere anche con gruppi internazionali, e sicuramente si vedrà, e questo devo dire finalmente, un incremento dei canoni che erano stati bloccati dalle decisioni di Monti e che erano sinceramente troppo bassi rispetto ai volumi e gli affari prodotti dallo sfruttamento degli invasi.
Ecco, a me non verrebbe mai in mente, perché ho appeso il doppio senso al chiodo tanti anni fa, figuriamoci a lei, ma se fossi il titolista di Libero oggi sintetizzerei tutto questo argomento in forma di titolo con: la Lega ha in testa solo la diga.
Ah sì, beh, in effetti.
In effetti, ci può stare.
Questa volta ci starebbe, sì, ci starebbe assolutamente.
Ci tocca parlare di energia verde?
Beh, ci tocca, nel senso che c'è un legame stretto tra questa questione relativa agli invasi idroelettrici e alle gare d'appalto, alle gare per le concessioni che devono essere fatte, perché tutto il settore delle multi utility elettriche a livello europeo sta attraversando un vero e proprio tsunami dal punto di vista del business, un tsunami molto complesso che ha messo in difficoltà in particolare i colossi. Veniamo da negli ultimi 30 anni da una posizione di leadership assoluta in questo campo delle due grandi società create in Germania per l'aggregazione delle multi utility. Stiamo parlando di E.ON, che è presente anche in Italia, e RWE. Bene, la Commissione europea ha approvato proprio ieri lo scambio di asset tra appunto E.ON e RWE, un'operazione che secondo la Commissione non solleva problemi di concorrenza. In realtà si tratta sostanzialmente di una specie di fusione difensiva, perché sia RWE che E.ON attraversano delle fasi molto difficili, erano aziende che avevano una forte concentrazione sulla produzione di energia nucleare E.ON più termo elettrica tradizionale RWE, settori che sono in gravissima crisi in tutta Europa, non solo in Germania, e quindi questa è una fusione difensiva per andare incontro a un cambio profondissimo del business, perché sta incominciando ad affermarsi, e si spera presto anche in Italia, anche se siamo sempre un po' in ritardo, per lo sviluppo del sistemi di produzione, autoproduzione e scambio dell'energia legato al boom del fotovoltaico, del mini eolico, del mini idrico, insomma tutto questo campo. Un po' come dire che una volta il business dell'energia era fatto dai grandi produttori che vendevano l'energia, oggi non ci sono più i grandi produttori, l'energia non si vende più ma si scambia, e quindi per questi operatori bisognerebbe cambiare completamente il business, e quello che stanno cercando di fare con però molti dolori e molte perdite.
Tutto questo ci porta anche a una delle notizie di prima pagina di oggi, che è quella che riguarda l'ecotassa 2019. Elettriche o ibride, via il bonus auto, da oggi sconti fino a 6.000 euro e il tema delle mobilità elettriche è quello su cui ha puntato prima di tutti Tesla, che tra l'altro vedevo che adesso venderà online, solo online, le sue macchine?
No, venderà online, ha intenzione di smantellare una parte della propria rete di concessionarie e prevede appunto di sostanzialmente andare a chiudere la gran parte delle concessionarie e di procedere alla vendita online delle vetture, in particolare del modello cosiddetto più economico, il Model 3. Per cui ieri Musk ha annunciato un taglio dei costi, l'acquisto online sarà possibile a $35.000 e siamo scesi ulteriormente, seppur la cifra rimanga comunque molto alta per una vettura elettrica, è circa il 6% di taglio ulteriore che è stato fatto ai prezzi. Tesla, che però sempre ieri ha rinviato l'appuntamento al superamento delle perdite, perché ha annunciato che anche il primo trimestre del 2019 è improbabile che possa chiudersi con un risultato positivo, ma ha anche comunicato che sono ormai 600.000 i modelli che sono già stati prenotati e che verranno venduti a brevissimo, con l'ingresso sul mercato appunto anche del Model 3.
Sono le 9:21 minuti, siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata odierna del Giorno delle Locuste. Non abbiamo detto niente sul fatto che Moody's ci vede anemici. Ricordiamo che in questi casi si suggerisce sempre di mangiare carne rossa.
Sì, no, in realtà negli ultimi anni questa tesi è un po' scesa, no? Cioè, nel senso che l'approvvigionamento, diciamo, di globuli non necessariamente arriva dalla carne, ma può arrivare anche da altri, per esempio da alcuni cereali e alcune piante utilissime.
Ha visto?
Tipo la barbabietola.
La barbabietola? Sì, sì. Perché è rossa anche lei?
Perché è rossa e quindi è ricca di ferro.
Ho capito. Vabbè, abbiamo imparato qualcosa in più in questo finale di puntata. Nel frattempo, che cosa fare se non salutare tutti quanti gli ascoltatori, augurargli un buon weekend. Noi ci risentiamo la prossima settimana e possiamo anche garantire che a breve sul suo profilo Facebook apparirà il selfie con il compostaggio?
Assolutamente sì.
Quindi, cari ascoltatori,
entro domani a mettere la foto.
Quindi come entro domani? Sì, ma si prende un social media manager.
Sì, social media.
Ma non ci vuole mettere una foto? Due secondi. Adesso andiamo lì e mettiamo la foto.
No, adesso non posso.
Ma come non può?
No, devo fare una conferenza al sindacato.
Una conferenza al sindacato?
Sì, sì.
Allora facciamo una cosa. Domani mette due foto. Una col compostaggio e una col sindacato.
Va bene.
Lo promettiamo agli ascoltatori. Lo promettiamo ai Paoli Rossi all'ascolto. Da domani sul profilo del prof. Selfie col compostaggio, selfie col sindacato. Arrivederci.
Arrivederci, buon fine settimana. E ricordatevi che la settimana prossima ci fa la cosa giusta.
Vabbè, ma è lunga da qui alla settimana prossima.
Però noi ci vediamo, sentiamo venerdì, e venerdì si apre.
È tardi.
Si apre
adesso
già.
Invece è presto, quindi magari mercoledì ci sentiamo.
Va bene.
È giusto, mercoledì, tac.
Va bene.
Arrivederci.
Arrivederci.